cultura che non ti aspetti.
Buon pomeriggio, ben trovati in diretta studio qui a K per questa puntata di martedì 24 marzo, 17 minuto e 30 secondi. Io sono Enrico Bianda. Tra poco Maurizio Nicchetti per parlare dei 50 anni del film Allegro non troppo, Bianca Berger, coreografa e danzatrice per il premio di incoraggiamento per le arti sceniche, Claudio Mesognà, paziente numero 32 della nostra terapia di gruppo Senza Vergogna. Per i consigli ci occupiamo di vino e flessione dei consumi del vino nella nostra regione, e infine Giuliana Altamura ci parla di Eva Illouz. Il numero al quale ci potete chiamare 079 382 676. La musica la prepara Corrado Antonini e si parte con Di Martino, il nuovo lavoro appena uscito intitolato L'oro del fiume.
بسر لا يقال ملا العين تبكي ومال الليل طال ومال صدري داق بسر لا يقال
l'acqua invadere la pelle, mi dimentico di ieri, il tempo non fa prigionieri, salterei da tutti i ponti per trovare un vuoto, per guardare fino in fondo tutto ciò che ero, anche dentro un pozzo nero può riverberare il cielo. E a questa corrente che mi tira indietro, mentre io vorrei volare, lascio trasportare le mie insicurezze. Questo silenzio che si prende tutto e non mi fa mai parlare, lascerò rubare l'oro del fiume.
Allora, un brano di Di Martino, questa volta orfano di Colapesce, nuovo lavoro, si ritrova in solitudine, ma così aveva iniziato, poi aveva dato vita al connubio, alla coppia artistica Colapesce Di Martino. In questo caso il brano è appena uscito, è nuovo, tra pochi giorni uscirà un intero album, L'oro del fiume, nelle scalette di K. Questo pomeriggio. Allora, noi vogliamo aprire con una ricorrenza, insomma, un anniversario importante, 5 anni da un film, però lo vogliamo fare, magari riusciamo ad ascoltare qualche estratto da un famosissimo trailer che già scompaginava le carte.
Sostengono che questo film, cosa assurda, l'avrebbe già fatto parecchi anni fa un certo Grisney, un americano, insomma.
Allora, beh, le parole di un comico, beh, a noi molto caro all'epoca che apriva questo film, perché 50 anni fa, sentite anche la musica, le parole, le immagini facevano parte di quel complesso di linguaggi che faceva questo film, che faceva altri film dell'autore. Era il 1976 e usciva Allegro non troppo, un film difficilmente etichettabile che unisce musica classica, la sentite in sottofondo, animazione, live action diretta da Bruno Bozzetto. L'opera, accanto alle sequenze animate, includeva intermezzi live action con Maurizio Nichetti, che contribuiscono a creare una struttura metacinematografica. Lo spettatore non assiste solo a un film, ma anche alla sua messa in scena, e Maurizio Nichetti, che ha partecipato a quell'avventura cinematografica, è con noi, collegato in diretta. Sì. Lo troviamo, eccoci qui.
Sopravvissuto al secolo scorso, eccomi qui ancora.
Insomma, sono passati 50 anni.
50 anni, sì, quello che abbiamo sentito era Maurizio Micheli.
Era Maurizio Micheli.
Il produttore di questo film, mentre io ero il disegnatore muto che era obbligato a eseguire la visualizzazione di brani famosi di musica classica. Insomma, abbiamo fatto non una parodia di fantasia, ma volevamo fare un aggiornamento un po' europeo, anche con dei contenuti un po' più europei, di quello che Fantasia aveva fatto 20 anni prima, cioè Walt Disney l'aveva fatto con Fantasia.
Allora, un'opera davvero unica. Nichetti, dicevamo, 50 anni sono tanti, li sento anch'io, aveva detto sulle spalle, dall'uscita di questo lavoro. Come pensa sia invecchiato il film? Forse invecchiato non è la parola giusta, mi sembra non corretta. Com'è cresciuto?
Allora, io l'ho rivisto recentemente, perché abbiamo festeggiato Bozzetto, che ha compiuto 88 anni, e allora l'abbiamo festeggiato proiettando proprio Allegro non troppo un mese fa circa qui a Milano. Allora, rivedendolo, la cosa che fa impressione è l'attualità del film, perché tutti i problemi che Bozzetto e i suoi collaboratori, io ho partecipato alla sceneggiatura, ho fatto l'aiuto regista del Dalvero, insomma eravamo lì tutti a lavorare per questo progetto, noi eravamo concentrati sui problemi dell'ambiente, sui problemi del populismo, che non li chiamavamo ancora con questi nomi, ma io penso alla danza slava di Dvorak, è la storia di uno che vorrebbe portare sull'orlo di un baratro un'intera popolazione, ecco. E cosa c'è di più moderno di questo, di più attuale di questo?
C'è poco di più attuale, va detto.
Ecco, appunto, però quello noi l'avevamo fatto 50 anni fa. E già esisteva quel pericolo lì di seguire delle guide sbagliate, no? Oppure l'ambiente, l'ecologia, il consumismo, l'inquinamento dell'ambiente, sono tutte cose che nel tempo si sono solo peggiorate, non le abbiamo risolte. Questo sta all'attualità del film, che purtroppo dopo 50 anni abbiamo gli stessi problemi, se non peggiorati.
Com'era stata la collaborazione con Bruno Bozzetto? Faccio un breve inciso. A lui dobbiamo, per esempio, l'animazione di Scacciapensieri, che ha animato anche
Sì.
la
Ecco,
campagna attraverso la
quello l'avevamo
quale.
fatto allo studio con Guido Manuli, che aveva inventato il personaggio ed è stata una sigla storica della televisione svizzera, insomma.
La
Con
collaborazione con
Zsa Zsa.
Bozzetto com'è andata? O com'è andata? Perché
Ma
poi avete fatto più
benissimo.
cose.
Sì, abbiamo fatto il signor Rossi, appunto le sigle televisive, che in Svizzera era Scacciapensieri, quella più famosa. In Italia ci sono state tutte le sigle di Pippo Baudo, da Sette Voci, Johnny Bassotto, a Tartaruga, i quiz di Mike Buongiorno, il Cavallino Michele. Cioè ce n'era una marea di sigle animate fatte in Italia, e in Svizzera Scacciapensieri è rimasto, credo, più di 20 anni
È
come
ancora lì,
sigla.
è ancora lì
È
e
ancora
stava
lì,
sulle
ancora.
magliette. Ora faccio un
Allora,
breve inciso, come dire,
sì.
a nostro favore, ma stava sulle magliette della campagna che abbiamo condotto, a difesa del servizio pubblico fino a pochissimi giorni fa. Senta,
Allora calcoli che è durato come Allegro Non Troppo, sono 50 anni,
li
più di
porta
50
benissimo.
anni. Bene, bene.
Allora, il suo ruolo nei segmenti live action è fondamentale, no, Maurizio Nichetti, per creare quel gioco metacinematografico al quale facevamo riferimento poco fa, tra film e film nel film. Come ha costruito quel personaggio? Quasi a cinema muto, perché come diceva lei proprio in apertura, lei stava
Beh, io
muto.
era la mia prima volta sullo schermo, perché io lavoravo allo studio Bozzetto come sceneggiatore, però venivo dal teatro di figura, dal teatro di pantomima, avevo lavorato anche alla televisione svizzera, alla Rai, insomma, avevo fatto il piccolo teatro, per cui per la prima volta mi sono ritrovato su un grande schermo e mi sono scritto un personaggio muto, perché io non sapevo recitare, per cui facevo quello che sapevo fare, cioè facevo ridere in silenzio. Dopo da lì mi è rimasta un po' l'abitudine di fare così, e il mio cinema da Rataplan in poi si è specializzato più sull'immagine che sui dialoghi, ecco.
Allora, 50 anni dalla sua uscita, Allegro non troppo, continua a colpire per la sua freschezza, modernità, contemporaneità. La cosa bella è che era un'opera collettiva, libera, visionaria. Non so se è d'accordo con queste parole che ci sembra
Sì,
giusto
assolutamente.
utilizzare.
Era un film indipendente, l'ha pagato Bozzetto con i soldi del suo studio. Noi lavoravamo in pubblicità per finanziare i lungometraggi di Bruno, per cui era un film autoprodotto ed era un po' una pazzia che oggi francamente non sarebbe più possibile, perché i costi sono così alti che non si possono autofinanziare i film, ecco.
Oppure quella componente visionaria libera
Ah, beh,
sarebbe
sì, poi
sostituita dall'intelligenza
quando uno è
artificiale,
incosciente.
costando pochissimo, ma
Beh,
insomma, speriamo non
sì,
accada.
però quello vediamo come la useranno. Bisogna usarla con l'intelligenza artificiale,
Ci vuole un doppio
se
di
no,
intelligenza.
ecco, se
Va
no non
bene.
serve molto.
Maurizio
Bene,
Nichetti, grazie mille. Noi l'abbiamo
grazie,
disturbata per rievocare questi 50 anni. È stato davvero
si
bello averla
figuri,
qui in diretta a K. Buon pomeriggio e buona serata.
un piacere, saluti, grazie.
Il nostro pomeriggio prosegue con un premio, è un premio molto rilevante, un premio che si chiama premio, magari avremo modo con una delle vincitrici proprio di discutere di questa scelta. Premio è per l'appunto un riconoscimento di incoraggiamento per le arti sceniche, così dice testualmente il nome di questo premio, ed è un premio che giunge, perché è partito nel 2000, giunge alla sua 25esima edizione e viene assegnato ogni anno nell'ambito di un concorso. L'obiettivo di premio è sostenere le giovani compagnie di teatro e danza ed aiutarle a farsi conoscere da strutture teatrali e festival indipendenti. Allora, proprio oggi, a partire dalle 10 di questa mattina, si stanno susseguendo sul palco del Sud Pôle di Lucerna le vincitrici e i vincitori del premio di incoraggiamento per le arti sceniche 2026 e tra i progetti selezionati anche due dal Ticino, Vortex di Rebecca Solari e Tamdom di Bianca Berger, che è nostra ospite. Benvenuta a K, buon pomeriggio.
Grazie, buongiorno.
Allora, Bianca Berger è danzatrice, coreografa, vive a Locarno, ha ottenuto un bachelor in danza e coreografia presso la Danish National School of Performing Arts a Copenaghen e in matematica all'Università di Bologna. Il suo metodo coreografico è quello di usare la matematica come fonte di ispirazione per comporre movimenti, generare coreografie, forse su questa parola generare potremmo soffermarci, aprire immaginari astratti e articolare riflessioni che si muovono tra pratica e teoria. Allora, vogliamo partire dal titolo del progetto vincitore, Tamdom. Da dove nasce e che tipo di tematica esplora?
Allora, Tamdom nasce dal punto di partenza del tema, che è un modello matematico. Comincia con mod, matematico con mat, e li ho invertiti e alla fine esce Tamdom. Quindi il titolo deriva dal tema, un po' rigirato come mi piaceva di più. Il tema principale è proprio questo modello matematico, che un modello è una formula che spiega dei fenomeni e il loro andamento nel tempo, e questo modello specifico spiega dei processi biologici legati all'Alzheimer.
Dunque capiamo come si intrecciano e nella vita e poi e nella pratica queste due discipline, dunque la creazione di linee coreografiche per la danza e lo studio della matematica. Il suo lavoro nasce dunque da un modello matematico a carattere scientifico, eminentemente scientifico. Come si traduce in coreografia, danza e immagine un modello matematico?
Allora, io ovviamente ci sarebbero tanti metodi. Quello che ho usato io adesso è che ho preso ogni elemento di questo modello, che ci sono ad esempio delle costanti, delle variabili, dei segni più o meno, e ho detto ad esempio ok, la costante per me equivale a una ripetizione nel movimento, allora ho creato una ripetizione che è equivalente a una certa costante. Poi c'è una variabile, che allora invece questa è piuttosto tradotta in dei movimenti improvvisati, con una struttura comunque precisa, però c'è più improvvisazione, e poi moltiplicarli significa fare con una mano una ripetizione e con tutto il resto del corpo fare un'improvvisazione, quindi c'è anche tanta coordinazione in questo caso.
In scena sei sola, ma va detto che questo progetto è il risultato di una collaborazione di diverse menti. Ci può raccontare con chi ha collaborato?
Sì, certo. Allora, ho collaborato e sto collaborando ancora con Gabriele Pezzoli, che è un musicista, che per questo pezzo fa una musica elettronica, e poi con Camilla Parini, che sta facendo da occhio esterno, e con Jonas Spitzer, che è light designer, e poi con Gabriel Schenker, che fa anche da occhio esterno.
Gabriele Pezzoli lo conosciamo anche come pianista, qui dunque all'elettronica, sarà curioso vedere il risultato. Si diceva di questo complesso percorso formativo, devo dire molto affascinante per quello che mi riguarda, che comprende dunque da una parte danza e coreografia, dall'altra parte matematica, due mondi che potrebbero sembrare lontani, in realtà la matematica è la base di tanta produzione artistica, lo è, insomma, mi viene in mente il primo, mi viene in mente Bach, ma si può tornare anche indietro, e in realtà anche nella filosofia greca le due discipline spesso in qualche modo finivano per unirsi. Che cosa unisce invece in Bianca Berger queste due discipline, idealmente? Poi nella pratica cominciamo a scoprirlo.
Idealmente, chiaro che è una cosa molto personale questa connessione, penso, però a me è quella che ci sono principalmente due aspetti che mi diciamo, stanno a cuore. Il primo è che mi dà proprio una struttura a me per creare una coreografia e un certo supporto di contesto, di contenuto, e anche per me come per dire, come per credere e appoggiarmi su qualcosa, diciamo. E poi c'è anche tutto un altro aspetto, che grazie alla matematica si può dare un altro punto di vista alle persone, di vedere alcuni aspetti. Ad esempio l'Alzheimer, magari una persona si immagina una persona malata con l'Alzheimer, però mi piace far vedere un altro punto di vista, di vedere una malattia ad esempio, o altri aspetti che la matematica può descrivere.
La selezione a questo premio 2026 è ovviamente un riconoscimento molto importante. Cosa rappresenta per lei?
Ma per me ha rappresentato qualcosa di molto importante, perché vabbè, si ha sempre bisogno di riconoscimenti in generale, però mi ha dato una spinta per cominciare veramente questo lavoro da coreografa indipendente, perché appunto ho finito gli studi a luglio di matematica, quindi prima facevo ancora lavoro e studio, invece adesso questo mi ha proprio dato questa opportunità. E poi adesso vediamo, però è anche un'opportunità per farmi vedere, cioè per farmi vedere, per mostrare il mio lavoro e la mia a questi altri teatri nel resto della Svizzera.
Ecco, di questo è importante parlare in chiusura. Tamdom, per ora dove lo possiamo vedere, infatti? Perché sappiamo per il momento che debutterà all'AC, ma ci aspetta una lunga attesa. Siamo il 21 novembre 2026, dunque in tutti questi mesi, per vedere come si uniscono matematica e coreografia e danza, quali possibilità abbiamo?
Allora, purtroppo il 17 aprile avete un'opportunità, però è a Bologna, quindi è anche un po' lontano. E in Ticino sto progettando una presentazione della mia ricerca allo Spazio L a maggio, ma questo devo ancora annunciare la data.
Allora, non è detto che a Bologna non ci si possa essere, abbiamo collaboratori a Bologna, due, almeno due, e poi vedremo lo Spazio L di Locarno, mappiamo le sue attività, di solito, proprio in cappa. Peraltro, allora, Bianca Berger, intanto grazie mille, ricordo, premio, le ha attribuito un premio per uno spettacolo di danza, una coreografia che intreccia parte del suo sapere con la matematica, si intitola Tamdom, sarà possibile vederlo non prestissimo ma presto anche nella nostra regione. Grazie mille, in bocca al lupo.
Grazie.
I refer to Césaire's great poem Cahir d'un retour au pays natal, statement of a return to the country where I was born. It is in this poem that is first stated the poetic conception of negritude.
My negritude is not a stone, its deafness thrown against the clamor of the day. My negritude is not a speck of dead water on the dead eye of it. My negritude is neither a tower nor a cathedral. It trusts into the red flesh of the soil. It trusts into the warm flesh of the sky. It digs under the opaque dejection of its rightful patient. AIA for the royal calicrodent. AIA for those who invented nothing, for those who have never discovered, for those who have never conquered, but struck, deliver themselves to the essence of all things. Ignorant of surfaces, but taken by the very movement of things, not caring to conquer, but playing the game of the world. Truly the elder sons of the world, porous to all the breath of the world, fraternal space of all the breath of the world, bed without drain of all the waters in the world, spark of the sacred fire of the world, flesh of the world, panting with the very movement of the world, tepid dawn of ancestral virtues. Blood, blood, all our blood stirred by the male heart of the sun. Those who know the feminine nature of the moon's oily flesh, the reconciled exaltation of the antelope and the star, those whose survival moves in the germination of grass. Perfect circle of the world and close concordance. Hear the white word. Horribly fatigued by its immense effort, its rebellious articulations crack under the hard stars. Its inflexibilities of blue steel pierce the mystic flesh. Hear its treacherous victories trumpeting its defeats. Hear with grandiose alibis the pitiful stumbling. Mercy for our omniscient and naive conquerors. AIA for grief at the udders of reincarnated tears. For those who explored nothing. For those who never mastered. AIA for joy. AIA for love. For grief at the udders of reincarnated tears. Here at the end of the dawn is my virile prayer, that I may not hear the laughter or the cries, my eyes fixed on this city which I prophesy shall be beautiful. Give me the savage faith of the sorcerer,
Give my hands the power to mold, give my soul the sword's temper. Now in its enormous fist, and force is not in us, but above us, in a voice which pierces the night and the audience, like the sting of an apocalyptic warning. And the voice declares that for centuries, Europe has stuffed us with lies and bloated us with pestilence. For it is not true that the work of man is finished, that we have nothing to do in the world, that we are parasites in the world, and we have only to accept the way of the world. But the work of man has only begun.
Beh, qui la voce potrebbe essere quella di Anthony Joseph, che viene segnalato tra i collaboratori di questo compositore. Il disco è del 2023, il disco si intitolava I Came From Love, lui si chiama Dave Okumo and the Seven Generation. Forse Dave Okumo non suona, come dire, un nome abituale, ma è uno stretto, in qualità di chitarrista, stretto collaboratore di personalità quali Jane Birkin, Adele, King Sunny Ade, Grace Jones, Theo Parrish, Matthew Herbert, Amy Winehouse, Tony Allen e altri ancora. Insomma, ha lavorato tra i più grandi, soprattutto per quello che concerne una certa idea di musica. La presenza di Tony Allen probabilmente qui la si sente anche come influenza sotto profilo ritmico. Come compositore e produttore ha collaborato con Arlo Parks, Rosie Love ed altri ancora. Il disco usciva, come detto, nel 2023, con collaborazioni importanti, la batteria di Tom Skinner, Grace Jones ed altri ancora, abbiamo detto, di Anthony Joseph, con il suo cantato poetizzante, la sua poesia cantata. 17:28, c'è spazio ancora per qualche istante di musica. Milk Buckner, le informazioni con gli aggiornamenti del notiziario e poi in diretta subito dopo con Claudio Mesognà, Senza Vergogna.
Del barroco español, durante el reinado de Felipe II, en julio de 1583, un decreto de los alcaldes de Casa y Corte de Madrid prohibía bailar la zarabanda bajo pena de 200 azotes y 6 años remando en galeras. Por mover las caderas. Por mover las caderas.
siguiendo el signo de los tiempos. Pero la historia a veces cambia. Ante la duda baila, ante la duda baila.
En octubre de 1766, el Tribunal de la Inquisición en lo que sería luego México emitió un edicto público ordenando que nadie cantara ni bailara el chuchumbé bajo pena de excomunión y castigo ejemplar. Unas décadas después, en 1807, un bando del gobernador de Montevideo, Francisco Javier de Elío, resuelve prohibir los bailes, tangos y candombes de los africanos y sus descendientes. Un siglo después, en 1913, Giuseppe Sarto, que fue el Papa Pío X, prohibió explícitamente que se bailara el tango en ambientes católicos y en eventos eclesiásticos. Lo consideraba una danza procaz e impura. Por mover la cintura.
Ella se mueve en su elemento, siguiendo el signo de los tiempos. Pero la historia a veces cambia. Ante la duda baila, ante la duda baila. Ella se mueve en su elemento, siguiendo el signo de los tiempos. Pero la historia a veces cambia. Ante la duda baila, ante la duda baila.
Puerto Rico, en 1995, se presentó la Ley 112, que permitía incautar casetes de reggaetón. La Operación Centinela, que se llamaba, afectó directamente al género urbano y a productores como Playero, DJ Nelson y DJ Negro. La policía hacía redadas en tiendas de discos. Se argumentaba que el género y la danza que lo acompañaba eran vulgares por su contenido sexual. Pero ahora se baila en todo el mundo, sin el más mínimo disimulo. Así que A mover ese culo.
Ella se mueve su elemento.
Lui si chiama Jorge Drexler, uruguayano qui, che torna con un disco nuovo 2026, quello che viene definito dalla stampa latinoamericana il disco più uruguayano del suo percorso musicale, tanto uruguayano che tocca le frontiere dell'Africa. Mettiamola in questi termini, con una sorta di gioco di parole. Si intitola Taracà, questo lavoro fa parte delle scalette di K. Bentornati all'ascolto, le informazioni con gli aggiornamenti del notiziario alle spalle. Beh, questo è il momento di aprire le porte del nostro studio di terapia di gruppo. Quali sono i fantasmi musicali che ci ossessionano? Il Senza Vergogna di martedì 24 marzo libera il lettino a Claudio Mesonià. Benvenuto a K, bentornato a Rete 2.
Grazie, buonasera a tutti.
Allora, Claudio Mesonià, io lo ricordo, è un giornalista, diretto a lungo Giornale del Popolo, oggi dirige e ha fondato Il Federalista, rivista online di approfondimento sui grandi temi che investono il nostro paese, a commento di quello che accade intorno a noi. Claudio Mesonià ha accettato di sottoporsi al nostro piccolo gioco, non è esattamente in questo caso direi una sorta di giudo la torre, anzi mi pare che ora le do del lei perché faccio la parte, come dire, del terapeuta. Lei, Mesonià, ha recuperato dalla memoria dei pezzi di memoria importanti, no? Com'è che sono saltati fuori, poi adesso arriviamo anche a dare i titoli, insomma, caro Mesonià, com'è che sono saltati fuori dal suo passato o dal presente questi due brani argentini di Victor Heredia o Heredia, non so come si debba pronunciare,
Heredia
nel giorno giusto in cui si ricordano i 50 anni dal golpe argentino che portò Videla, no, il famigerato generale sanguinario alla guida del paese.
Certo. Guarda, è assolutamente un caso, cioè non mi è manco passato per la testa che fossimo per giunta oggi nel giorno del 50° di quel tragico colpo di Stato dello squallido generale Videla, o Videla, come bisognerebbe dire, ma di questo problema linguistico parleremo. No, queste canzoni mi sono venute in mente perché mi hanno colpito sin da quando le ho sentite la prima volta cantare da amici spagnoli. Mi hanno colpito perché sono delle canzoni piene di passione, piene di amore, ma allo stesso tempo mi hanno impressionato, perché nella nostra canzone d'amor pop italiana siamo abituati a un linguaggio estremamente sentimentale, finito tutto. Qui, soprattutto in raison de vivere, è tutto un susseguirsi di verbi, sentiremo, decidere, sottolineare, considerare, analizzare, immaginare, considerare, cioè a parte le rime, c'è tutto un linguaggio piuttosto intellettuale che sembra, tra l'altro sembra a prima vista legato a discorsi politici di un tempo, soprattutto quelli rivoluzionari, marxisteggianti, e credo che Heredia sia passato di lì, ma qui mi pare che è come se volesse mettere insieme, volesse coniugare la dimensione amorosa e la dimensione esistenziale quasi filosofica, io direi anche religiosa, poi ci torniamo.
Allora, io
quindi,
proporrei...
Il motivo della vergogna, mi chiedevi il motivo della vergogna, poi posso spiegarlo?
Beh sì, facciamolo prima, ascoltiamo dopo il brano, a me va benissimo. Siamo in seduta, alla fine decide il paziente.
Siamo in seduta, decide il paziente. Allora, non è che mi vergogni delle canzoni, del fatto che mi piacciono. Io mi vergogno perché non so pronunciare neanche i titoli. E oltretutto io ho provato a volte a cantare queste canzoni con gli amici spagnoli, ma letteralmente mi si ingroppa la lingua, perché io già non sono forte delle lingue, ma lo spagnolo è particolarmente insidioso, perché questa è la lingua più vicina all'italiano tra quelle neoromantiche, quindi uno si butta, ma qui già nei titoli, questo per esempio raison de vivir c'è scritto, ma è un raison de vivir, no? E quindi non parliamo di quell'olio de Cielo che non so bene. E quindi io mi taccio quando capita di cantarle, soprattutto se ho vicino uno spagnolo, perché ti guardano come uno che non sa quello che, non capisce quello che dice, storpia le parole, tutto qui.
Allora si muovono, allora invito le ascoltatrici e gli ascoltatori a muovere silenziosamente le labbra sulle canzoni di Victor Heredia, in questo caso la voce è quella la voce della terra vera e propria, la madre di America, vale a dire Mercedes Sosa, insieme alla messicana Lila Downs, raison de vivir, de divir, in realtà c'è questa V che ci imbroglia, perché diventa
divir, proprio come bere, ma non so, è una cosa strana.
Intanto ci ascoltiamo questo brano, perché ce ne sono due nella scaletta di Claudio Mesonera di questo pomeriggio.
Andiamo.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. De amor y guía, razón de vivir mi vida.
C'è un respiro panamericano in questa musica, no? La Mercedes Sosa che è argentina, la Lila Downs che è messicana, ma il canto ci accompagna in realtà in una dimensione extra regionale. Sembra davvero la scrittura di un autore latinoamericano assoluto, universale.
Sì, ma non solo latinoamericano. Veramente non so, adesso al di là dei temi, delle parole, credo che chiunque l'abbia sentito, forse per la prima volta alla RSI, non credo, sono canti musiche che bastino spesso, sarà rimasto impressionato. Comunque io non, francamente ero rimasto colpito, però non ho mai cercato di sapere chi fosse questo Heredia. Ho imparato leggendo che si deve mettere l'accento su E. Poi, sapendo adesso che dovevo parlarne oggi qui, ho trovato un'intervista dove dice, tra l'altro, è interessante, cito: questa canzone è rivolta a una donna, Marisa, mia moglie, ma possiamo allargare il discorso a tutto quello che facciamo nella vita. Abbiamo sempre bisogno di una compagnia, di incontrare qualcuno cui appoggiarci, che ci faccia da guida. Poi devo dire che aggiunge molto saggiamente, sempre in questa intervista, sono spiegazioni che un artista non dovrebbe dare, perché quelli che completano le canzoni sono gli altri. Ecco, questo
siamo noi.
E questo mi autorizza a pensare e anche, cioè, a dire quello che ho sempre pensato quando l'ho sentito. Poi ho cercato di cantarla, appunto, con un profondo insuccesso, ma al di là di queste battute, io per esempio, in questa presenza di cui lui parla e che dice apertamente è quella di mia moglie, quella della mia donna, io avverto la presenza di chi ti ama e chi ha e che ami e che e può essere, per chi è credente, la presenza di Cristo, cioè di un Dio presente sempre e che cambia il tuo modo stesso di guardare te stesso e che quindi ti permette di vivere meglio, ti permette e diventa la raison de vivere. Questa è la lettura che ho fatto, non ci ho dovuto pensare molto, ma appena l'ho sentita e l'ho ascoltata qualche volta, io la penso, l'ascolto assegnandole anche questo significato.
Allora, noi ci dobbiamo salutare perché Mesogna, le sedute hanno una durata standard, non possiamo andare oltre, dopodiché
siamo già alla fine,
ma visto le ultime parole nel presentare il brano che abbiamo appena terminato di ascoltare, era in sottofondo, adesso anch'io mi vergogno un po' nel dovermi esporre con il titolo, lascerei fare a lei, perché c'è un altro brano che ci, no, che ci avvicina al celeste.
Certo. Occhi di cielo. Ecco.
Va benissimo. E qui c'è invece la voce proprio sua, di Victor Heredia.
C'è la voce di Heredia, sì.
Heredia. Allora, noi ci salutiamo qui. Abbiamo capito quanto vicino lei possa essere a questi brani per tutta una serie di contingenze. Brani che ci hanno anche permesso di rievocare che oggi, 50 anni fa, avveniva il putsch latinoamericano per eccellenza, forse insieme a quello del Cile, ma insomma in un paese che è stato dilaniato da colpi di Stato militari, anche l'Argentina viveva questo momento 50 anni fa. Io ringrazio molto Claudio Mesonà, la lascio al suo lavoro.
Grazie a voi.
Speriamo di risentirci presto, è stato davvero un piacere ospitarla.
Buon lavoro.
A presto.
Cielo. alejara de lo más sincero. Tus ojos de cielo me lo recordarán si yo me alejara.
Ritroveremo Senza Vergogna domani, 17:35, minuto più, minuto meno, con Giacomo Iori, che insegna letteratura italiana all'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana. È l'ultima settimana di Senza Vergogna, noi arriviamo a venerdì e chiuderemo questa esperienza, almeno temporaneamente, poi vedremo se la faremo tornare, dipende un po' dallo stato di salute dei nostri pazienti, se hanno bisogno di un richiamo o meno. C'è un'anteprima ticinese giovedì, questo alle 20:30 al Lux Art House di Massagno, alla presenza del regista Leonardo Di Costanzo, del film che era anche in concorso a Venezia, del film Elisa. Elisa è una produzione Rai Cinema con l'italiana Tempesta e è una produzione di AMCA in coproduzione con RSI. È un film liberamente ispirato al saggio Io volevo ucciderla dei criminologi Adolfo Ceretti, che sarà presente al Lux di Massagno, e Lorenzo Natali. La pellicola, come dicevo, ha concorso all'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, è stato presentato in anteprima nazionale alle giornate di Soletta 2026, adesso arriva nelle sale nella nostra regione al Lux giovedì alle 20:30. Io ho 10 biglietti da regalare alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Potete chiamare o scrivere, meglio, visto che siamo in diretta, potete scrivere allo 079 382 6765, coppie di biglietti in omaggio qui a K. I biglietti per il film distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti da AMCA Films e NOA Film. Potete fin da ora scriverci, ripeto il numero 079 382 6765. Io sono qui, prendo nota delle vostre prenotazioni, dopodiché vi ricordo l'appuntamento con la proiezione di Elisa al Lux di Massagno giovedì sera alle 20:30. Intanto dunque 10 biglietti, sono 5 coppie di biglietti, insomma, ma poi ci arrangiamo. Voi scriveteci allo 079 382 6765.
غدا يكون نهار اخر
غدا غدا ديما غدا
غدا غادي تسيب الحب
غدا غدا ديما غدا
غدا يزهر يولي ويروح
غدا غدا ديما غدا
غدا الحياه تتحالكم
غدا غدا ديما غدا
غدا يقول لنا غدا غدا ديما يكون غدا غدا هو لعب الأحلام غدا هذه هي الجنة غدا غدا يبقى غدا غدا يهرب يجري موراه غدا هو لعب الأحلام غدا هذه هي الجنة غدا غدا يبقى غدا غدا هو كره اليوم
Demain c'est la terre promise.
Magdi Cherfi, Reda Reda, un brano questo che faceva parte della scaletta di K di questo pomeriggio. Siamo al momento della piccola traccia di K in libertà. Abbiamo ancora un attimo di musica da ascoltare insieme. Giorgia Cécile in New York. Ricordo ci sono ancora alcuni biglietti, quattro mi pare, due coppie di biglietti per chi volesse seguire la proposta cinematografica del Lux Art House, Elisa di Leonardo Di Costanzo con Barbara Ronchi, Valeria Golino, alla presenza del regista e del criminologo Adolfo Ceretti alle 20.30 al Lux a Massagno giovedì sera. Se volete scriverci potete farlo allo 079 382 6765. Tra pochissimi istanti i consigli con la colonna food del sito RSI. Alice Tognacci con noi tra pochissimi istanti.
Thank you.
Allora, per i consigli di questa sera sono le 18, un minuto e 50 secondi. Questa mattina in rassegna stampa ci è capitato un titolo, un articolo apparso sulla Regione. Tanta uva, poco consumo, la cantina non acquisto. C'è un dato di cronaca, domanda in calo in vista della vendemmia, ma Tasci Vini fa sapere ad alcuni viticoltori che non ritirerà i loro acini. La Federviti dice siamo sotto pressione. Si legge anche che insomma rieducare la clientela pare non essere possibile, c'è una crisi di fondo nell'industria del vino, che è anche, come dire, un pezzo importante, diciamo così, di cultura di molte regioni che appartengono all'Europa. Penso naturalmente alla Francia, all'Italia, alla Svizzera. Naturalmente attorno al vino si è costruito un pezzo di cultura, ora uso una parola non bellissima, insomma, ma di cultura identitaria. Attorno al vino non solo si parla, ma crescono anche pezzi di culture gastronomiche, come probabilmente piace dire ad Alice Tognacci. Su questo ci siamo sempre trovati d'accordo. Alice Tognacci, intanto buonasera e grazie per essere con noi.
È che ci ascolta.
Eccoci, adesso ho tirato su anche il volume, quindi riusciamo a sentirti, Alice. Dunque, si parla di vino ticinese in crisi, no? Sono moltissimi gli elementi attorno a questa crisi che arriva, insomma, non da lontanissimo ma da lontano. I numeri piano piano stanno flettendo. Che cosa sta succedendo oggi al settore e quanto pesa il calo generale dei consumi?
Sì, Enrico, la tua introduzione è stata perfetta, nel senso il vino ticinese è in difficoltà, ma non è un caso isolato. Quindi il dato da cui partire è che nel 2024 il consumo di vino in Svizzera è calato in modo netto e i dati dicono che appunto nel 2024 il consumo è calato dell'8% e il Ticino quindi si muove dentro questo scenario. Non stiamo parlando solo di una fatica locale, ma di un cambiamento più ampio, e le cause sono diverse, dai prezzi di produzione sempre più alti, il cambiamento climatico che porta ad annate difficoltose per vari motivi, e poi un cambiamento netto anche a livello culturale del consumo di vino. Dunque, è palese ormai che oggi si beve meno e lo si fa in modo diverso. Pesano nuove abitudini che portano a una maggiore attenzione alla salute, a un rapporto più prudente con l'alcol e a un mercato che viene descritto come incerto e sicuramente instabile. Ed è proprio in questo senso che la crisi del vino, a mio avviso, racconta anche una trasformazione culturale, come dicevi giustamente, e quindi non solo commerciale.
Ci sono aspetti, devo dire, nell'allarme complessivo, perché poi è un pezzo di industria, è un pezzo di esportazione, è un pezzo di PIL di diversi paesi, il settore della vendita di vino. Ci sono aspetti appunto nel comportamento, come dire, la narrazione attorno al vino non accende più l'interesse dei giovani, se vogliamo immaginare che attorno al vino possa esservi una narrazione, cioè metodi di produzione, metodi di raccolta, metodi di vinificazione, eccetera. C'è tutto quel sapore che sembra non interessare più tanto. Quindi oggi si beve meno vino e si beve, come dicevi te, in modo diverso. È in questo scenario che entrano in gioco i vini dealcolati. Facciamo molta attenzione a questa parola perché è la chiave di accesso ad un mondo, probabilmente. Vini dealcolati, che cosa sono esattamente? Di questo il canale Food di RSI si è occupato in un bell'articolo che può essere letto ancora perché è sempre disponibile, un articolo intitolato Vino senza alcol è davvero vino? Come si producono i vini analcolici? Quali gli aspetti critici e quando fare attenzione all'etichetta? È un articolo pubblicato proprio da Alice Tognacci.
Sì, Enrico, perché allora intanto la tendenza in questo senso è molto forte, quindi non solo nel mondo del vino, ma di tutte le bevande tradizionalmente alcoliche che oggi vengono proposte senza alcol. E per quanto riguarda il vino, è giusto puntualizzare e spiegare che cosa sia il vino dealcolato, cioè non è un succo d'uva e non è neanche una semplice bevanda aromatizzata. Quindi per produrre un vino dealcolato si parte da un vino vero e proprio, e già questa è una cosa che crea confusione, perché molti non pensano al vino dealcolato in questo senso. Quindi è un vino ottenuto con fermentazione completa e solo in un secondo momento l'alcol viene rimosso. Questo significa che tecnicamente il prodotto nasce come vino e poi viene trasformato attraverso i procedimenti fisici che cercano di mantenere il più possibile l'aroma, il gusto e la struttura. Chiaramente si può essere pro o contro, e sicuramente è bene sottolineare che le tecniche sono ancora molto costose e soprattutto vanno anche ad intaccare, a mio avviso, il profilo sensoriale della bevanda. Dunque, per i puristi, e io mi ci annovero, il vino dealcolato è visto con scetticismo e in Svizzera sono ancora pochi a produrlo, però è sicuramente uno dei modi in cui il settore prova a rispondere a un cambiamento dei consumi, perché il consumo di vino tradizionale, lo abbiamo detto, è in calo, ma cresce comunque l'interesse per quelle bevande che permettono comunque di mantenere un certo rituale del bere. E però senza o pochissimo alcol, proprio perché si sta molto più attenti ai consumi a livello di salute proprio, no?
C'è da capire poi se è davvero la questione dell'alcol ad incidere sulla diminuzione dei consumi, soprattutto tra i giovani. Poi ci sono ovviamente delle questioni legate al prezzo del vino, soprattutto quando si decide di vivere un'esperienza di ristorazione fuori casa. Forse vale la pena riflettere sulle idee. Tra l'altro, si parlava di consumi in Svizzera, per i vini dealcolati siamo ancora agli inizi, insomma, dello sviluppo del settore. Vi sono altri mercati molto vivaci da questo punto di vista. Nell'articolo si fa riferimento in modo particolare agli Stati Uniti, che da questo punto di vista sembrano essere molto molto avanti. Allora, a proposito di idee e a proposito di nuovi modi di rispondere alla crisi, idee che si vedono anche in progetti di casa nostra che nascono per rispondere a questo difficile momento. Allora, vi sono progetti come Dodas, un progetto tutto ticinese che non ricorre però al dealcolato, ma alla tradizione pura. Ti chiederei che cosa significa questa distinzione e che cos'è questo progetto e perché può essere letto davvero come una risposta.
Sì, qua andiamo, insomma, siamo sul territorio e andiamo effettivamente a una risposta che non attinge al nuovo, ma si fa forza di quello che è un prodotto come il Merlot, estremamente identitario per il nostro territorio. Quindi è interessante perché prova a rispondere alla crisi in modo nuovo, ma rimanendo nella tradizione. Qui si parla di 12 vignaioli ticinesi che hanno deciso di unirsi in un'iniziativa comune, e appunto Dodas parla appunto di 12 in dialetto, e mette al centro l'idea di alleanza per una risposta quindi non individuale ma condivisa, e che fanno fronte comune per raccontare il Merlot ticinese in modo sicuramente corale, ma in modo anche diverso. Loro puntano spiegano di puntare più sullo storytelling, no? Quindi meno sulla tecnica e più sul racconto, proprio per essere anche accessibili ai più. E il cuore del progetto consta in una cassa composta da 12 bottiglie di Merlot dell'annata 2022, quindi della stessa annata, che però viene interpretata da 12 produttori diversi. Ed è una scelta molto bella anche dal punto di vista narrativo, secondo me, perché mostra che un unico vitigno può esprimersi in modi differenti a seconda dei suoli, delle zone e non da ultimo dalla mano del vignaiolo. Infatti i produttori, è bene precisare che sono sia del sopraceneri che del sottoceneri, e già questo porta a differenze di carattere nel vino evidenti, anche se si parla di uno stesso vitigno, in questo caso del Merlot. E ti anticipavo dell'annata 2022, anche questo è un altro aspetto importante, perché l'annata 2022 viene definita come molto difficile perché calda e siccitosa e con vendemmie anticipate e uve molto mature. Quindi Dodas non nasce mostrando un'annata facile e perfetta, anzi sceglie proprio una vendemmia particolarmente complicata, e in questo senso secondo me il messaggio è molto forte, perché in un momento difficile il vino ticinese può raccontarsi in modo sfaccettato e collettivo, anche partendo ancora una volta da una difficoltà. È come fosse una dichiarazione di fiducia, no? nel territorio e soprattutto nel lavoro dei produttori, senza appunto attingere al nuovo e a quello che può essere visto come distante da quello che è la cultura del vino, no?
Allora, in fondo, tra un progetto come Dodas, che rilancia identità e territorio, mettendo insieme anche pezzi di territorio in contrapposizione, almeno sotto il profilo dei processi e dei caratteri, e i vini dealcolati che intercettano nuovi consumi, il punto pare essere questo: come può reinventarsi oggi il mondo del vino senza perdere se stesso?
Bella domanda, Enrico, e sicuramente si può aprire un dibattito ben più ampio con esperti del settore. Ma allora, per quanto mi riguarda, diciamo che il vino oggi sembra trovarsi davanti a una doppia sfida. Allora, da una parte c'è continuare a raccontare la propria storia, in questo caso come fanno i vignaioli di Dodas, ma chiaramente cambiando anche il modo di raccontarsi, e la seconda invece è accettare che il consumo fondamentalmente sta cambiando e che una parte del pubblico cerca esperienze diverse, più leggere o più compatibili con uno stile di vita più attento alla salute, come abbiamo detto. La cosa interessante è che entrambe le risposte nascono dalla stessa consapevolezza, cioè il vino da solo non può contare sull'abitudine oggi, cioè deve spiegarsi, deve anche riposizionarsi, trovare inevitabilmente nuove forme di racconto e forse anche nuovi prodotti. E quindi la domanda non è tanto se scegliere tradizione o innovazione, perché questo spesso si mette, no? Si semplifica e si contrappone sempre: siamo più tradizionali o più sull'innovazione? Secondo me il punto sta nel capire come tenere insieme l'identità a passo con il cambiamento. Ed è probabilmente lì che si gioca oggi una parte importante del futuro del vino ticinese e non solo.
Allora, noi siamo partiti con Alice Tognacci questa mattina da una notizia di strettissima attualità letta su La Regione questa mattina in rassegna stampa, grazie a Mattia Pelli. Tanta uva, poco consumo, la cantina non acquista, raccontava di come la cantina Mattasci Vini di Tenero, in vista della prossima vendemmia, abbia fatto sapere ad alcuni viticoltori che quest'anno non ritirerà la loro uva. Non solo il calo dei consumi, si diceva con Alice, stimato a livello svizzero intorno al 20% tra il 2014 e il 2024, in 10 anni, ma anche vini stranieri venduti a prezzi stracciati, insomma, colpisce l'intero settore. Abbiamo provato a dare qualche risposta, ma soprattutto qualche ipotesi di trasformazione. Alice, grazie mille per questa sera, ci sentiamo la prossima settimana.
Grazie a voi, buona serata.
Il y a eu des êtres qui se mettaient en rond pour échapper au loup et sentir leur chaleur. Ils devaient disparaître. Ils ressemblaient à nous. Nous sommes réunis. Nos derniers mots s'éteignent. La mer a disparu. Une dernière fois, quelques amants s'étreignent. Le paysage est nu. Avant, longtemps avant, il y a eu des êtres qui se mettaient en rond pour échapper au loup. Sentir leur chaleur. Ils devaient disparaître. Ils ressemblaient à nous. Au-dessus de nos corps glissent les ondes hertziennes. Elles font le tour du monde. corps sont presque froids. Il faut que la mort vienne. La mort douce et profonde. Bientôt les êtres humains s'enfuiront hors du monde. Avant, longtemps avant, il y a eu des êtres qui se mettaient en rond pour échapper aux loups et sentir leur chaleur. Ils devaient disparaître. Ils ressemblaient à nous. Bientôt s'établira le dialogue des machines. Et l'informationnel remplira, triomphant, le cadavre vidé de la structure divine. Puis il fonctionnera jusqu'à la fin des temps.
Allora, per chi ama Michel Houellebecq, intanto beh, c'è questo appuntamento imperdibile per domenica prossima. Appuntamento che vedrà Michel Houellebecq in presenza, en présence humaine, potremmo dire in questo modo, e qui l'abbiamo sentito dal suo ultimo lavoro, perché di questo si parlerà in modo particolare. È un disco, un lavoro discografico appena uscito, mi pare sia uscito tipo il 6 di marzo, e non è la prima volta che si confronta con la musica. Michel Houellebecq già nel 2007 aveva pubblicato Établissement d'un ciel d'alternance, oppure Présence humaine ancora prima, e in questo caso si intitola Souvenez-vous de l'homme. Noi intanto con Giuliana Altamura, che ci ha raggiunti al telefono, intanto ti do il ben trovato, buongiorno, buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio, buonasera a tutte e a tutti.
Che diciamo di Michel Houellebecq?
Vabbè, io sono una fan della prima ora, soprattutto del Houellebecq letterario, dalle particelle elementari, e però adesso lo sto scoprendo anche come musicista, e devo dire che non mi dispiace, riconosco un po' la stessa malinconia, la stessa anche un po' tenerezza che c'è nell'opera letteraria, tutto sommato.
Oddio, tenerezza non è esattamente la parola che mi viene in mente guardando o leggendo Michel Houellebecq, soprattutto l'ultimo, ma c'è, la scopriremo domenica. Si parlava di eventi, perché c'è un interessantissima partecipazione agli eventi letterari sulla quale Giuliana Altamura si vuole soffermare, vale a dire la presenza di Eva Illouz. Spero di pronunciarlo in modo corretto. Perché è interessante questa partecipazione? Perché ha colpito Giuliana Altamura?
Beh, allora, Eva Illouz è una delle più importanti studiose della società contemporanea e delle sue trasformazioni culturali. E si occupa da anni proprio del rapporto tra le emozioni e la società, quindi del modo in cui l'economia, la cultura e naturalmente oggi anche la tecnologia trasformano proprio il nostro modo di amare, di relazionarci agli altri, anche il modo in cui pensiamo noi stessi. E questo tra l'altro è anche il tema del suo ultimo libro, che è stato pubblicato da poco in Italia, Tecnologie emotive, pubblicato da Castelvecchi, che è un saggio che prova proprio a capire che cosa succede alle nostre emozioni nell'era delle piattaforme digitali, e mostra come sempre più spesso le emozioni diventino la materia prima di un'economia che trae valore proprio dalla nostra vita interiore. Ecco, Illouz parte proprio in questo libro da un episodio che è significativo, che quando nel 2006 la rivista Time decide di nominare come persona dell'anno non un capo di Stato, una celebrità come accade di solito, ma you, cioè tu. E in copertina compariva proprio lo schermo di un computer con la parola you al centro, ed era un modo per riconoscere il ruolo di milioni di utenti che in quegli anni stavano iniziando a produrre contenuti online su YouTube, Wikipedia, poi Facebook, e contribuendo a costruire in modo del tutto gratuito quello che allora veniva chiamato il web partecipativo. Per Illouz quel tu dice molto del mondo digitale in cui noi oggi viviamo, e il capitalismo contemporaneo, che lei definisce tecnocapitalismo, trae valore proprio dall'attività quotidiana degli utenti, quindi dal modo in cui si raccontano, in cui interagiscono, in cui condividono tutte le loro emozioni sulle piattaforme.
Che cosa ha da dirci oggi Eva Illouz sull'evoluzione dell'ecosistema digitale, mentre tu ricordavi quella copertina di Time mi veniva in mente un'altra copertina che parlava di noi, era la copertina del, credo fosse il primo libro di Sorrentino, che portava in copertina in realtà uno specchio, per cui tu prendevi il libro e vedevi te stesso in copertina, almeno il tuo volto.
Esatto, esatto. Beh, diciamo appunto per il Lutz l'idea di partenza è che se il capitalismo industriale estraeva le risorse dal suolo, dal territorio, invece il tecnocapitalismo estrae il valore dal sé e quindi più precisamente dal nostro sé emotivo, perché se ci pensiamo i social network funzionano soprattutto attraverso le nostre emozioni, quindi like, emoji, anche i commenti indignati, no? Sono tutti quanti dei piccoli flussi emotivi che circolano continuamente e che proprio per questo generano attenzione, e l'attenzione oggi è una risorsa economica, e in questo senso le piattaforme sono diventate proprio delle condutture emotive, perché trasportano questa energia affettiva, e tutto questo lavoro emotivo noi non lo percepiamo come lavoro, perché quando pubblichiamo una foto, quando raccontiamo un momento della nostra vita, quando reagiamo a un post, abbiamo la sensazione di esprimere noi stessi, oppure di restare in contatto con gli altri, ed è proprio questa dimensione apparentemente spontanea che rende il sistema così efficace. Le piattaforme trasformano quell'espressione di sé in dati e attraverso i dati in valore economico. Gli algoritmi imparano dalle nostre reazioni emotive e le utilizzano poi per mostrarci, no, i contenuti che sono sempre più capaci di catturare la nostra attenzione. E allora è proprio qui che entra in gioco un tema che secondo me è centrale in questo discorso, che è quello dell'autenticità. Perché se guardiamo i social media tutto sembra ruotare attorno all'idea, no, di essere autentici, quindi mostrarsi per quello che si è, condividere emozioni reali, raccontare, no, la propria vita senza filtri, è di fatto ciò che poi rende credibili gli influencer, no, che si mostrano mentre piangono davanti allo schermo, e danno a chi li segue proprio la sensazione di avere con loro una relazione emotiva diretta, quindi quasi un rapporto personale, eppure è un'autenticità che è sempre più una performance. Cioè non conta tanto se qualcosa è vero o falso, se sta piangendo davvero o meno, quanto se appare autentico, quindi se riesce a generare un legame emotivo.
Beh, questo è il grande tema, no, dell'economia delle emozioni nelle piattaforme digitali. Mi viene in mente, se ne parla molto in questi giorni, di questa figura creata dall'intelligenza artificiale all'interno, è un account fasullo, inesistente, all'interno di FanView, che è una piattaforma di contenuti a pagamento, ed è la figura di questa Jessica Foster, è una soldatessa molto bella, sorridente, che vediamo attraverso la comunicazione ufficiale della Casa Bianca in contesti ufficiali, accanto a Putin, accanto a Zelensky, sempre accanto a Donald Trump, presidente degli Stati Uniti. Ed è una finzione, un'invenzione, una creazione digitale dell'intelligenza artificiale, no? E allora sì, qui si pone il problema della credibilità. Che cosa ci serve oggi, secondo Giuliana Altamura, passando attraverso lo sguardo anche di Eva Illus, dalla quale siamo partiti?
Allora, appunto, guarda, mi soffermo un secondo sulla questione politica, perché è vero, perché anche appunto c'è il caso degli ultimi anni di Donald Trump, che è davvero, cioè, un leader che è noto per mentire in maniera quasi compulsiva, però viene percepito da molti come autentico. E il paradosso è proprio qui, che l'autenticità non coincide più con la verità, ma con la capacità di suscitare una risposta emotiva. E quindi io direi che il primo passo deve essere proprio quello di in qualche modo prendere consapevolezza, no, di tutto questo, e di ricordare che le nostre emozioni, che sono così preziose nella vita umana, non dovrebbero diventare la materia prima di un sistema economico che prospera proprio sfruttandole. E quindi appunto lunga vita a una teoria critica del capitalismo, del tecnocapitalismo, come quella che porta avanti Eva Illus.
Allora, ci fermiamo qui con queste osservazioni su quello che sta accadendo attorno a noi, osservazioni che abbiamo oltremodo filtrato grazie alla figura di Eva Illus, che è una delle ospiti degli eventi letterari di Ascona, grazie a Giuliana Altamura che ci ha aiutato a mettere un po' d'ordine tra tutte queste cose. Era suo il commento di questo pomeriggio qui a K. Ci salutiamo, grazie mille, grazie. Ci risentiamo molto presto, buona serata, e noi torniamo alla musica e anche al congedo Gino Paoli, protagonista di questo brano. Paoli era stato ospite di Estival Jazz durante l'estate del 2013, in quell'occasione gli fu conferito il premio alla carriera. Poi tornò a Lugano, al Cittadella, a novembre per le Estival Nights. La registrazione che vi proponiamo di vivere ancora viene da quella esperienza. C'era Franco Ambrosetti al fianco di Gino Paoli su questo brano, in ricordo della figura di Gino Paoli. Noi ci salutiamo. Ricordo, è scomparso oggi, la notizia è arrivata poco fa, anche il Voi che Sapete si è concentrato proprio sulla sua figura. Da parte mia, Enrico Bianda, grazie per essere stati con noi. Poi subito dopo c'è la replica di Modem alle 18.30, ci sentiamo domani.
Sentire che per sempre il mio destino